E con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale dedicato, come di consueto, alle note regionali e locali. È una Taormina blindata, quella che da ieri e a tutt'oggi ospita il G7 delle pari opportunità. Per garantire la sicurezza sono stati impiegati oltre 400 carabinieri, in prima linea il Comando Provinciale di Messina ed alcuni giorni dispiegati su tutto il territorio e le squadre operative di supporto SOS, unità speciale antiterrorismo messe in campo dal Comando Generale dell'Arma. A rafforzare il dispositivo sono già operativi gli uomini delle compagnie di intervento operativo CIO. Il dispositivo di sicurezza si avvale anche dei nuclei cinofili carabinieri di Nicolosi, Villa Grazia di Palermo, Vibo Valentia e Potenza, attraverso il contributo di ATOS, OMIX, ANC e DAX. Sono quattro cani carabinieri di razza pastore tedesco specializzati nella ricerca di armi e materiale esplodente. Questo G7 è il primo della storia sulle pari opportunità e dedicato ai diritti delle donne. È con questa premessa che la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, con delega alle pari opportunità, ha dato il via alla riunione ministeriale che comincia oggi i lavori a Taormina. Sono due giorni importanti, ha aggiunto Boschi, che ha accolto in tarda mattinata le delegazioni governative che raccolgono il mandato dei grandi sette che si erano riuniti nel maggio scorso sempre a Taormina. Credo sia un segnale importante, ha aggiunto, aver iniziato il semestre di presidenza italiano a Firenze con il G7 della cultura e chiuderlo qui a Taormina con il G7 delle pari opportunità. Cultura e pari opportunità sono la quinta essenza del messaggio del semestre italiano che il nostro paese lascia ai paesi del G7. Nello Musumeci stamani ha varcato per la prima volta il portone di Palazzo dei Normanni da presidente della regione. Nessun appuntamento ufficiale, anche perché si aspetta la proclamazione da parte della Corte d'Appello. Musumeci è arrivato in Parlamento intorno a mezzogiorno ed è stato subito fermato nel cortile dei funzionari e assistenti parlamentari che gli hanno fatto le congratulazioni. Poi c'è stato un breve incontro informale col segretario generale dell'ARS, Fabrizio Scimè. Musumeci si è poi recato nella sua stanza al piano parlamentare, dove ha svolto l'attività di parlamentare nella legislatura che si sta per concludere. Per entrare da presidente della regione Nello Musumeci, attente la proclamazione che potrebbe essere anticipata a domani venerdì 17 novembre, anche se dalla Corte d'Appello al momento confermano che è tutto fissato per sabato 18 alle ore 9.30. Intanto si lavora per la composizione della squadra di governo, Musumeci accelera su poltroni chiave, Maria Mattarella sarà la nuova segretaria generale, razza alla sanità. Il neogovernatore vuol dare subito il segnale della discontinuità, tensione con Micichè che vuole chiudere prima della giunta l'elezione della presidenza dell'ARS, che però si riunirà soltanto a dicembre. Non accennano a placarsi i veleni sulle recenti elezioni e sui risultati, e c'è addirittura chi paventa, soprattutto gli esclusi, il rischio di annullamento. Il motivo sarebbe sempre lo stesso, la mancata consegna da parte dei candidati di tutta la documentazione prevista dalla legge Severino per stabilire la candidabilità dei soggetti che si propongono. La vicenda non è nuova e già durante la campagna elettorale era stata sollevata da alcuni candidati e da un paio di testate giornalistiche, ma le verifiche fatte dagli uffici elettorali confermavano invece la corretta applicazione della legge regionale che regola le elezioni in Sicilia. Norme e decreti regionali mai abrogati e dunque in vigore in occasione delle elezioni regionali. La tesi dei denigratori invece è che la legge nazionale sia prevalente rispetto a quella regionale e dunque le previsioni della Severino andassero rispettate non solo in fase di verifica dei candidati da parte degli organi preposti, ma anche in fase di presentazione delle candidature. Un discrimine non da poco, visto che ci sono candidati che hanno integrato i moduli previsti dalla Regione con altri moduli e altri documenti previsti invece dalla legge Severino, mentre c'è chi non lo ha fatto applicando pedissequamente la norma regionale. Sono in tanti comunque a sostenere che qualche confusione in effetti esiste, ma forse ipotizzare un annullamento dell'intera tornale elettorale per questo e una esagerazione giuridica e politica. E intanto, dopo l'arresto del deputato De Luca dell'UDC e l'indagine a carico di Tamaio Sicilia Futura, accusato di aver comprato voti a 25 euro, ora tocca al leghista Toni Rizzotto. Si indaga su un presunto peculato nella gestione di un ente di formazione che lui presiedeva. Martedì le manette per estorsione a un quasi deputato grillino, l'agrigentino Fabrizio La Gaipa, e Menniti conferma l'indagine della Digos sui disabili portati a votare nel catanese. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, secondo quanto riporta il sito Live Sicilia, risulterebbe indagato dalla Procura di Catania insieme ad altri 4 dirigenti del comune per abuso d'ufficio e concorso morale in abuso d'ufficio per i fatti riguardanti la gestione dell'ufficio stampa del comune di Catania ed in particolare la rimozione del capo ufficio stampa Sebastiano Molino. La gestione dell'ufficio stampa comunale è stata molto chiacchierata in questi ultimi anni. Nel pomeriggio è attesa una nota dell'amministrazione sulla vicenda. Secondo il Movimento Catania Bene Comune, cacciare Molino dall'ufficio stampa ha significato determinare per quasi 5 anni l'assenza di un funzionamento che potesse curare l'informazione istituzionale dell'ente. Catania Bene Comune sottolinea che in una sua vece il sindaco ha incaricato mai formalmente 2 suoi dipendenti personali che hanno svolto abusivamente le attività di portavoce del sindaco del comune di Catania, gestito illegittimamente i social network istituzionali e persino, come è emerso dagli interventi in aula di alcuni consiglieri comunali, utilizzato le caselle email istituzionali dell'ente. La riconferma all'ARS di Pippo Gennuso ha dato ancora più vigore al deputato nell'azione politica. Dopo il sopralluogo dell'altro ieri nelle strade provinciali del parlamentare insieme ad un tecnico della provincia regionale, la risposta del Libero Consorzio non si è fatta attendere. Il commissario straordinario Giovanni Arnone, a colloquio con Gennuso, ha fatto sapere che l'avvio immediato dei lavori per la sistemazione del manto stradale sotto il cavalcavia, lungo la direttrice che da Rosolini porta a Pachino, lavori che sono iniziati proprio stamane. Continuerò a vigilare affinché in tempi rapidi si possa ripristinare la viabilità in tutte le strade del sud-est, ha affermato Gennuso. Il pane fresco a turno nei festivi, ci spiega tutto in collegamento Giovanna Cannizzaro.
Prosegue con forza l'attività operativa e sindacale dell'Assi Pan Sicilia all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto regionale disposizioni relative alle attività di panificazione. Sul tema del dibattito, l'applicazione dell'articolo 2 del decreto ed in particolare del comma 4 con il quale vengono sancite regole e disposizioni generali riguardo la disciplina della turnazione. Ebbene, uno dei punti essenziali conquistati in fase di legislazione rappresenta il margine di chiusura dell'attività commerciale nei giorni domenicali e festivi, con possibilità di turnazione da parte dei panificatori dell'isola. Dunque, non è affatto vero l'ipotesi di non poter più disporre in Sicilia di pane fresco nei giorni di festa e la domenica. L'Assipan disapprova pertanto il concetto di decreto che segna un ritorno al passato e di favoreggiamento alla vendita abusiva, in quanto lo stesso atto amministrativo, oltre ad assicurare maggiore tutela da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine, nasce dalla piena e condivisa volontà dei panificatori e di tutte le associazioni datoriali. L'Assipan regionale non ha fatto altro che dare voce a queste datate esigenze, ascoltando i protagonisti del settore che rappresenta, ovvero i panificatori, lottando in asse sindacale per la creazione prima e attuazione dopo del neo decreto assessoriale. Nessun colpo di mano del governo regionale, dicono i vertici di Assipan, viceversa è la risposta di una buona politica alle esigenze più volte esternate dal comparto produttivo. Alla fine di chiarire ulteriori incomprensioni argomentali, specifichiamo nuovamente come nel decreto sia ben chiara la possibilità di turnazione domenicale e non di chiusura obbligatoria. Quindi in ogni comune sarà possibile panificare 365 giorni l'anno, organizzandosi in piena libertà. Saranno le organizzazioni sindacali, di concerto con il sindaco, a programmare la turnazione delle aperture la domenica e nei giorni di festa.
Si è svolta a Modica un sopralluogo da parte dei funzionari del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sul territorio cittadino. Il sopralluogo è servito come ultima ricognizione prima dello stanziamento dei fondi necessari agli interventi programmati post alluvione del gennaio 2017. Tra i luoghi interessati dalla visita di questa mattina, il torrente liberale di Via Tirella, il torrente Passo Gatta e la via Gianforma Frigintini. Per queste zone è previsto un massiccio intervento finalizzato a prevenire e scongiurare i rischi idrogeologici. Rimaniamo in tema di sopralluoghi e ci spostiamo ad Ispica, dove si ne è svolto uno importantissimo lungo il canale circondariale da parte dei funzionari della Protezione Civile regionale e nazionale, accompagnati dal sindaco Pierenzo Muraglia, dal presidente del Consiglio Giuseppe Roccuzzo e dai tecnici del Consorzio di Bonifica 8. Come si legge in una nota del sindaco Muraglia, i funzionari della Protezione Civile sono venuti ad Ispica per prendere atto dello stato del canale circondariale e delle relative criticità per poter attuare degli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 gennaio 2017. L'intervento denominato Progetto di Polizia e Sistemazione Straordinaria del Canale Circondariale in Agro di Ispica ammonterebbe a 820.000 euro. Il sindaco Pierenzo Muraglia ed il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Roccuzzo hanno espresso ai tecnici viva preoccupazione per le condizioni del canale e le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare in caso di esondazione data la ridotta e restano in attesa di un positivo riscontro per risolvere definitivamente un problema che la comunità si porta dietro da anni. Marina di Modica, controlli NOEP, rimosso tubo di scarico verso la spiaggia. I dettagli con Giovanna Cannizzaro.
È stato segnalato all'autorità competente da parte dei residenti della zona balneare di Marina di Modica un tubo che scaricava acque piovane lungo la spiaggia. A seguito dell'esposto presentato dall'avvocato Rosario Nigro, presidente dell'Asso Consum, il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha subito attivato il NOEP per accertare i fatti. Durante i controlli è stato individuato il tubo di colore arancione segnalato proveniente da una proprietà privata condominiale che comunicava con la spiaggia. L'impianto era adibito allo sversamento delle acque piovane proveniente dal piazzale antistante al condominio. Alla luce di ciò sono stati individuati e diffidati i proprietari dell'immobile che hanno immediatamente provveduto a rimuovere la tubazione.
Concludiamo con le notizie di cronaca. Più controlli da parte delle forze dell'ordine, mappatura e monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza messe in rete delle telecamere degli esercizi commerciali con le sale operative delle forze di polizia e il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria e degli esercenti chiamati a denunciare. Questo è quanto ha disposto il prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuta ieri alla luce anche dei numerosi atti intimidatori che si sono verificati nelle scorse settimane ai danni di alcune attività commerciali della città. I carabinieri del NIL di Siracusa, congiuntamente ai militari del Comando Provinciale Personale, esperto in materia di sicurezza sul lavoro dell'Ispettorato Territoriale, su impulso ed intesa con il dirigente dell'ITL, hanno eseguito 15 accessi ispettivi e controllato le posizioni lavorative di 68 dipendenti. I controlli dell'ultima decade del mese di ottobre si sono svolti in diversi comuni del territorio provinciale al fine di ottimizzare la presenza dello Stato in difesa della legalità. Individuati 17 lavoratori in nero su 68 posizioni lavorative verificate, ossia un lavoratore su 4 era occupato senza alcuna tutela previdenziale ed assicurativa. Il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori è uno degli obiettivi primari perseguiti dal Comando Tutela Lavoro, come sottolinea il comandante del gruppo Tutela Lavoro di Palermo, tenente colonnello Pierluigi Buonomo. Ed anche grazie alle novità introdotte in materia di lotta al caporalato, per realizzare tale obiettivo sarà dato massimo impulso all'attività ispettiva. Sono state sospese 4 attività imprenditoriali per aver impiegato lavoratori in nero oltre la soglia del 20% della forza occupata al momento dell'accesso ispettivo. In particolare, la sospensione dell'attività è stata disposta in un hotel di Siracusa che aveva occupato un inserviente su 2 in nero. Un'azienda agricola di Pachino che aveva occupato 6 braccianti su 6 in nero. Un ristorante di Avola che aveva occupato 4 camerieri su 7 in nero. Una casa di riposo di Carlentini che aveva occupato 3 inservienti su 7 in nero. Sono stati inoltre deferiti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa 3 imprenditori per aver violato norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 81/08, in particolare il primo per quanto riguarda la prevenzione sui rischi di caduta dall'alto, il secondo per quanto riguarda il rischio da esposizione ad agenti chimici nocivi per la salute ed il terzo per quanto riguarda la mancata tutela dei lavoratori per esposizione al rischio di incendio. Le sanzioni amministrative e le ammende complessivamente contestate ammontano a quasi 70.000 euro. La tutela delle norme sul lavoro sarà assicurata dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro in tutte le fasce orarie per garantire il rispetto delle regole in un mondo del lavoro che, roso dalla precarietà, danneggia tutti gli imprenditori onesti che rispettano il contratto nazionale del lavoro. Un incidente autonomo si è verificato ieri pomeriggio verso le 13.30 sull'autostrada Siracusa-Rosolini. Il conducente di una monovolume, e si tratta di una Renault Mégane che viaggiava in direzione Rosolini, ha perduto il controllo del mezzo nelle vicinanze dello svincolo pernoto. L'auto è andata a finire contro le barriere New Jersey posizionate nella carreggiata a causa dei lavori in corso. L'automobilista è rimasto ferito e portato in ospedale. I medici gli hanno riscontrato contusioni varie e ne avrà per 30 giorni. DC, queste le sue iniziali, e di Modica. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Noto e i Vigili del Fuoco. Siamo arrivati così alla fine anche di questo odierno appuntamento di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.